Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
8 e 9 giugno 2025. Ci sono in ballo almeno tre categorie di diritti. Cominciamo da quella più lampante, il diritto ad essere informati, violato dalle televisioni e dagli altri media. E poi ci sono i diritti su cui, una volta tanto, ognuno di noi può prendere parola. La cittadinanza, che non deve essere una via crucis per chi studia, lavora e paga le tasse in Italia, reintegrare il lavoratore ingiustamente licenziato, dare più garanzie per i contratti precari, non indebolire la responsabilità sugli infortuni sul lavoro nell'infinita catena del subappalto. E scusate se è poco. Al Festival dei Diritti Umani abbiamo fatto un piccolo esperimento sociale. Grazie a Human All e a ActionAid abbiamo spiegato agli studenti il referendum sulla cittadinanza e li abbiamo fatti votare, under 18 compresi. I risultati? Innanzitutto quorum raggiunto, 350 presenti, 277 votanti. Il sì ha vinto con il 68% e poco meno di un terzo ha votato no. Abbiamo fatto commentare in diretta il risultato al professor Maurizio Ambrosini, sociologo delle migrazioni alla Statale di Milano.
Credo che il fatto, lo dicevate prima, di avere anche in classe compagni di origine straniera aiuti ad allargare lo sguardo, allargare la concezione della cittadinanza. In Italia abbiamo più di 900.000 alunni nelle scuole con cittadinanza straniera ancora, anche se magari nati qui in Italia. Però, come vedete, non è che sono tutti d'accordo, c'è un terzo circa che voterebbe no. Naturalmente tutte le opinioni sono legittime, votare no significa confermare un codice della cittadinanza piuttosto restrittivo. In Italia 10 anni, è stato detto, di residenza sono necessari per chi non è nato qui. Tenete conto che l'orientamento prevalente nell'Unione Europea, parlo di Francia, Germania, Portogallo, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, nell'Europa occidentale l'orientamento prevalente è 5 anni. Qualcuno va a 6, la Finlandia, l'Austria richiedono 6 anni, la Grecia 7, insomma il caso italiano 10 anni è uno dei più restrittivi nell'Europa occidentale. Naturalmente si può convenire, dire va bene così, va bene la cittadinanza data ai discendenti di antichi emigranti italiani, ma non a chi è nato qui o risiede qui da 10 anni, però diciamo la tendenza, soprattutto per i giovani, per le seconde generazioni, va in un'altra direzione. Un'ultima sottolineatura, Danilo, se me lo consenti, sì. Avete sottolineato la conoscenza della Costituzione, oltre che della lingua. Questo è invece un dato che si sta affermando a livello europeo, cioè chiedere di più a chi vuole diventare cittadino, chiedere di conoscere la lingua, chiedere di conoscere le leggi e la Costituzione, è la cosiddetta integrazione civica. Questo mi augurerei che valesse anche per i giovani italiani.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Di fronte alla tragedia può sembrare un miglioramento. Distribuire a Gaza il cibo e le medicine tramite ex militari statunitensi sotto la supervisione israeliana. Un piano che però nasconde insidie pericolosissime. Lasciamo da parte per un attimo l'ipocrisia di chi bombarda e poi fornisce gli aiuti sopravvissuti. La proposta prevede, ad esempio, di deportare i Gazawi verso alcune strutture dove verranno schedati. E guarda caso, i centri sarebbero tutti nel sud di Gaza, verso l'Egitto e, volendo essere maliziosi, anche verso la Libia. Ilaria Masieri lavora per AOI, l'associazione delle ONG italiane, e si è fatta le ossa lavorando in Medio Oriente.
Questo piano configura numerose violazioni del diritto internazionale, a partire dalla violazione del principio sacro della protezione dei civili durante la condotta delle ostilità. implica un nuovo trasferimento forzato di civili, questa volta verso zone di contenimento, siti di distribuzione, che comunque saranno recintati, controllati dalle forze militari e che quindi possiamo dire che saranno potenzialmente dei luoghi disumani e disumanizzanti, e soprattutto non prevede nessun piano a lungo termine per i residenti della striscia, che lo ricordiamo sono oltre 2 milioni di persone, quindi questo fa pensare che l'unico piano a lungo termine sia quello ripetutamente annunciato di deportare la popolazione fuori da Gaza.
La caratteristica fondamentale di chi aiuta le persone in guerra è la neutralità. Non possono scegliere chi curare e chi no. La neutralità può essere garantita da una diretta emanazione di Israele e del suo alleato storico, gli Stati Uniti? Sentiamo ancora Ilaria Masieri dell'Associazione delle ONG Italiane.
C'è poi la violazione di numerosi principi umanitari, a partire dal principio dell'indipendenza, della neutralità e dell'umanità dell'azione umanitaria, senza pensare all'erosione della fiducia che è stata costruita tra la popolazione di Gaza e le organizzazioni umanitarie, il che può chiaramente trasformare gli aiuti in uno strumento che non promuove l'azione umanitaria, ma che evidentemente promuove obiettivi politici e militari. Noi sappiamo e abbiamo visto negli ultimi 18 mesi quante volte la strumentalizzazione degli aiuti umanitari è stata utilizzata da Israele come strumento politico o come strumento militare. Adesso ci sembra che il, tra virgolette, perdonatemi il termine, salto di qualità sia quello di formalizzare la pratica della strumentalizzazione degli aiuti attraverso questo sistema.
Si può dire che una gestione militare degli aiuti è comunque meglio della cancellazione totale degli aiuti o delle razzie a cui sono sottoposti i pochi camion di beni di prima necessità che riescono a entrare a Gaza? Anche su questo punto l'esperienza di Ilaria Masieri le fa dire no, non c'è nessun miglioramento. Sentiamola.
Non è un miglioramento, assolutamente, perché un sistema per la distribuzione degli aiuti esiste. Esiste da ben prima del 7 ottobre 2023, un sistema che è in mano agli attori umanitari, quindi a persone che non solo hanno costruito una relazione con la popolazione di Gaza e che in molti casi sono essi stessi palestinesi di Gaza nel tempo, che è in grado di distribuire gli aiuti in maniera dignitosa, neutrale, imparziale e capillare alle persone nei loro luoghi di residenza. Quello che manca, che è sempre mancato e che continua a mancare, è la volontà di fare entrare questi aiuti, non certo la capacità degli attori umanitari di distribuirli all'interno della striscia. Il controllo israeliano su quello che entra a Gaza pregiudica in maniera significativa la capacità degli operatori umanitari supportare la popolazione. Per quanto riguarda il saccheggio, sono iniziati nel momento in cui gli aiuti sono diminuiti in maniera sensibile per un lungo periodo di tempo, perché quello che succede è che si costringono le persone a competere per il cibo. È evidente, non c'è bisogno di essere grandi statisti per capire che limitare l'accesso al cibo aumenta il rischio di conflitti interni, distrugge la coesione sociale, sposta l'attenzione dal piano collettivo al piano individuale. No?
C'è tempo per un ultimo appello che viene dall'Associazione delle ONG Italiane, che recentemente è stata insieme ai parlamentari italiani ed europei alle soglie dell'inferno di Gaza.
La nostra richiesta generale al governo italiano, alla comunità internazionale, alle istituzioni europee è quella di rispettare gli obblighi internazionali a partire dalle misure decise dalla Corte Internazionale di Giustizia nell'ambito della causa Sudafrica contro Israele per le violazioni della Convenzione sul genocidio.
Rise Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Per ora è tutto, ci potete seguire anche sulla newsletter iscrivendovi a danilodebiasio.substack.com. Per donazioni 5 per 1000, fondazionediritti umani.org.